Radio Emilia Romagna. I protagonisti di oggi.
Roberto Roversi, i movimenti della poesia. A cura di Maria Gervasio, Salvatore Iemma, Anna Sbarrai.
Il motore!
I movimenti della poesia.
Sarà bello!
Parliamo di poesia e in particolare di Roberto Roversi. Lo facciamo attraverso le riflessioni di Salvatore Iemma, il pensiero di un poeta su un altro poeta.
Avrà lo scarico calibrato.
Roberto Roversi è nato a Bologna nel 1923, dove ha sempre vissuto e lavorato, fondando e gestendo la libreria antiquaria Palma Verde. Fondatore con Leonetti e Pasolini della rivista Officina nel 1955, ha poi collaborato a Quaderni Piacentini e ha dato vita nel 1961 alla rivista Rendiconti. Delle sue numerose opere poetiche ricordiamo in particolare Dopo Campoformio, Le descrizioni in atto e L'Italia sepolta sotto la neve, un poema in quattro parti di cui è in uscita, per i tipi della giovanissima casa editrice bolognese Bumil, un inedito della terza parte. Ne ascolteremo durante questa trasmissione alcuni versi letti dallo stesso autore. Roversi ha scritto anche opere narrative per il teatro. Ha scritto inoltre i testi di alcune canzoni di Lucio Dalla, di Nina, degli Stadio e di altri.
Come sarà? Cosa farà nella realtà?
Salvatore Iemma è nato a Bologna nel 1951. È stato animatore di molte iniziative culturali e editoriali, tra cui le riviste Frontiera, Il gioco d'assalto assieme a Roversi e le edizioni dei Quaderni Masaurita. Le sue principali pubblicazioni sono 18 poesie, Decisioni, Plenilunio di novembre e la raccolta di saggi Il movimento della poesia.
Sappiamo poco o niente. Noi sappiamo tutto del motore. Questo lucente motore del futuro.
Ascoltiamo ora la voce di Roberto Roversi in una delle sue rare registrazioni che legge un inedito dal suo poema L'Italia sepolta sotto la neve, parte terza.
Ascoltate, sproniamo i cavalli del cielo, cavalchiamo nel sangue. Ascoltate, cavalchiamo nel sangue la paura del cielo che strappa manciate di stelle, oscura la voce, un abbraccio di gelido fuoco, poi silenzio, solitudine antica. La terra è nel vento di foglie strappate, una morte è in corso, le onde uguali si sciolgono gridando vendetta. Forse la morte annunciata del nostro pianeta, morire da straniero come i profughi sulle barche vaganti fra tormenti e l'arsura. Non un mondo di uguali tracotanti, ma uomini e donne diversi, e l'albero della libertà sferzato da gelato e non vinto nelle battaglie. Ritornerò, io ritorno, attraverso il cuore della mia terra natale. Tocco il cielo coi miei capelli, seduto, ho i piedi sopra la testa del mondo. Penso alle piccole cose, risparmio le ore. Oltre l'oceano sento il respiro di un amico che dorme. Coraggio, la festa dell'uomo è in arrivo. L'orma dei piedi è sospesa sopra i millenni. Sono stimolato e gli dice dall'attesa di una voce. Tracce d'oro sulla sabbia di un fiume che corre nel cielo. Immergo le mani nel cuore della terra profonda. Essa perduta in un cammino senza tramonto si quieta nella tempesta. Punisce le città acquattate come cinghiali nel bosco. come ragazze caute esaltate fra la polvere della memoria. Una luce impaziente si presenta, suona la porta nel primo verde del giorno. Si guarda intorno, annuncia il destino di un uomo assassinato nel buio, domando se ancora pioveva la notte in cui il re Teodorico è stato sepolto nel fiume Busento e se la notte pioveva campane o spavento. Poi ho raggiunto l'America, l'America che è sempre lontana. Così i giorni scadono via uguali e albi uguali e tramonti veloci, le erbe scoppiano al morso di un insetto, gorghi d'acqua fremono nella gola degli uccelli sui rami. Nere piume straziano nubi conficcate nell'aria, osservano i fiumi bruciare e le rive deserte chiamare, chiamare. Ah, le canzoni di Dalla un tempo s'alzavano dai prati come trottole lanciate dai bambini. Ora si risalivano montagne, l'odore del pelo bagnato di neve e di miele, ombre di pellegrini con le fiaccole sui sentieri dei boschi, fra ossa di animali uccise dal gelo impietoso. Anche la natura è caduta prigioniera del sonno. Nessuna primavera rasserena la voce delle fiabe fra i tizzoni fradici d'inverno. La natura nel sonno sfugge dunque a se stessa, come belva serentana dentro caverne. Ancora, gemme del cielo invernale nel cielo invernale, spunta la primavera italiana e rabbonda, insiste, gemma invernale, insiste, insiste, la primavera non solo italiana, e gli applausi volo d'ombra trapassate, trafitte, dalla freccia di Diana volante, urlante, cantante. Altro non vedo, non so altro. Brilla di magnitudine 1,6 Bellatrix, Gamma Ori, un gigante blu, distante 360 anni luce. Lo tocco con la mano sinistra e brucia, brucia, anche se dalla parte del cuore non mi lascia partire, trattiene la corsa, la nebulosa d'Orione, qua perduto in uno spazio che il mio occhio non vede, sopra le città giganti della Terra, unificate da una pietà senza strazio, solo gli occhi cavati ai giovani soldati, le giovani donne solo sgozzate nude, solo le mani tagliate ai vecchi davanti alle case infuocate, solo frecce sul petto delle bianche bambine coperte dal carbone mai acceso, solo raffiche, raffiche, raffiche nella schiena dei ragazzini che ridono fra luci di carnevale e guardando i vecchi bagnati di sangue scendere a terra, si addormentano lasciando la vita sorpresi.
Che cosa si può dire oggi di Roberto Roversi, riferendosi all'odierna poesia? Intanto del silenzio steso sulla sua opera da molti anni, da parte della critica e non solo, salvo alcuni pochi. Alcuni che continuano a seguire il suo lavoro, a promuoverlo, nel senso di farlo conoscere, di farne oggetto di discussione, di riflessione, di connessione con quanto ci circonda. Salvo questi pochi, attorno alla sua opera c'è un assordante silenzio, e direi anche desolante per la nostra poesia e la nostra letteratura. Intanto questo, e non è poco direi. Poi si può dire della sua attività, che continua appartata ma non solitaria. Appartata anche perché è distante dalle luci, dalle scene illuminate, dalle telecamere e dalle varie ribalte, dove tutto viene ribaltato. e lontano dalle istituzioni, ma non ritirato a vita privata, non solitaria, perché Roversi da sempre è presente sia per le persone che per le vicende. Roversi ha pubblicato importanti libri di poesia e lavori per il teatro. Come spettatore attento alle vicende politiche ha scritto e scrive su quotidiani, su riviste, su piccoli samizdat, su fogli volanti e autoprodotti. Ha scritto di calcio, di corse automobilistiche, di ciclismo e in ultimo, ma naturalmente non ultime, indimenticabili canzoni cantate da Lucio Dalla. Ha condotto con altri riviste che fanno parte della nostra storia della letteratura, ma anche riviste molto sotterranee, provvisorie, quasi clandestine. Ha fatto della libreria Palma Verde, suo luogo di lavoro, un punto di incontro per migliaia di giovani, per centinaia di iniziative. Legato profondamente a Bologna, città dove è nato e dalla quale non si è mai trasferito, qui ha incontrato tutte le fasi storiche e letterarie del nostro paese, dall'ultimo dopoguerra, ma anche, quasi quotidianamente, le cose e le persone. E da qui ha agito e reagito. Un autore quindi che ha cercato e cerca di costruire una comunicazione allargata, profonda e continuata, non ristretta alla sola poesia. Ma nonostante tutto questo, la sua parola resta fondamentalmente quella di un poeta. Non inizierò parlando della sua poesia, cercherò magari di farlo in seguito. Ora vorrei solo sommariamente dirne le ragioni, precisando che per Roversi la poesia non sta né sopra né sotto, né, direi, a fianco alle vicende che la realtà ci fornisce, ma con queste si mescola. Un aneddoto può spiegare quanto sto dicendo. È lo stesso Roversi che lo riporta in un suo scritto apparso sul giornale Il Manifesto del 6 giugno dell'81, dal titolo Pasolini nella memoria, ma prima ancora era apparso sul periodico friulano Macchie, a pochi giorni dalla morte dello stesso Pasolini. Dice Roversi: «Arrivo a un ricordo che ho sempre tenuto vivo. Siamo ai Giardini Margherita, seduti su un prato appena tagliato. Fra lo splendore giallo s'alza un profumo compatto, molto padano, del fieno falciato a cumuli che si sta asciugando. Poca gente, solo presenze colorate di donne e ragazze che camminano qua e là. Noi tre seduti, Leonetti, Pasolini, io, parliamo di una rivista che vogliamo fare, che dobbiamo fare. Il nome già proposto è Eredi. Parliamo con una leggerezza che è felicità, per una cosa finalmente importante, per una decisione nostra che dovremo realizzare impegnandoci. Ci sentiamo infervorati. Passa un uomo in bicicletta, è in borghese. Adagio, cerca con la testa. Ha bisogno di parlare? Ci vede, si avvicina, non si ferma. Dice a voce bassa: Hitler ha invaso la Russia. È il 22 giugno del 41 e noi eravamo fuori dal mondo. Questo momento rievocato credo stia il modo tipicamente roversiano di concepire la scrittura in rapporto alle vicende del mondo. Scrittura che è sempre connessa a ciò che ci strappa dal nostro pigro chiuso personale. E non perché quest'ultimo sia senza valore, ma perché se ci si vuole esporre con un'opera, sia essa artistica o meno, che si propone di aggirarsi per le strade, quel privatissimo valore è in sé nullo se contiene solo il proprio mondo e se non regge, non vuole o non sa reggere la spinta prepotente della storia pubblica, cosicché la storia privata ha dignità in quanto ha il coraggio di farsi imbrattare dagli schizzi di mota che la strada offre, in modo da non essere davvero fuori dal mondo. Nessuno, pare dirci Roversi, può estraniarsi dalle vicende del mondo e poi pretendere di mostrare a questo il prodotto della propria creatività quale pietra di paragone, positiva o negativa che sia. Facendolo compie un'operazione di mascheramento della realtà, che non costruisce ma distrugge la possibilità di capire il tempo che si vive. Perché per Roversi la creazione di un'opera non può consumarsi nell'appagamento narcisistico, cercando di riconciliare il proprio sé col mondo, deve, al contrario, costruire una nuova realtà, o almeno dovrebbe tendere a questo. Come farlo? A grandi linee vorrei segnalare alcuni momenti attraverso i quali Roversi ha cercato di definire un modo di intervento sulla comunicazione contemporanea, secondo un progetto che, in altre occasioni, ho definito come la politicità del sentimento. Tra la fine degli anni 50 e 60, in Italia lo sviluppo culturale scopre il mercato capitalistico, sulla scia dello sviluppo economico e di una specie di benessere allargato, con tutto quello che ne consegue in termini di nascita di nuovi bisogni, nuovi consumi, nuovi valori o disvalori, nuova assimilazione linguistica, nuova coesione sociale. Non siamo ancora presso quella virtualità che oggi caratterizza in modo banalmente scontato la nostra quotidianità. Ma tale virtualità del mercato e delle sue merci, che caratterizza la nostra realtà attuale, ha il suo corrispettivo nell'addensarsi culturale di quegli anni e, nello specifico, questo lo possiamo rilevare dalla saturazione medio-verbale della lingua parlata, la quale si scopre d'un tratto calata nei meandri dello sperimentalismo e che, oramai assodato, siamo autorizzati a pensare aggettivi sia il lavoro, per esempio, di Arbasino, di Sanguinetti o di Pagliarani, sia quello di Pasolini e Roversi e, in generale, di Officina. Personalmente mi sento di dire che i termini delle questioni che caratterizzeranno un certo approccio alla realtà nei decenni seguenti, perlomeno le questioni che ritengo rilevanti, sono poste su Officina segnatamente da Fortini e Roversi, e queste stanno in un pugno di interventi da loro svolti nei due numeri della nuova serie. Roversi, nella nuova serie, indica temi che successivamente gli faranno da battistrada per le scelte future. Si possono leggere, per esempio, lo scrittore in questa società e il linguaggio della destra quali dichiarazioni di poetica. In seguito Roversi farà Rendiconti, una rivista che ha riaperto qualche anno fa, ma che ora sembra definitivamente chiusa. Non è stata questa una rivista culturale di impegno civile, piuttosto il tentativo di considerare la cultura non come uno strumento al servizio di qualche cosa, ma come un modo di costruire e costituire una politica e una realtà. E poi c'è il vero atto di rottura con la prassi culturale, come si diceva un po' di anni fa. E questo risale alla stampa, pubblicazione, diffusione delle descrizioni in atto, nel 1969. Un'autopubblicazione non certo per mancanza o senza dei riferimenti classici dell'editoria. Si tratta invece dello scavalcamento di quei meccanismi, di quei riferimenti, dell'uscita dalle istituzioni culturali per un ragionamento estremamente lucido su quanto dentro e fuori di esse stava succedendo, in termini di una nuova comunicazione e conseguente mercificazione. Questo fare e questa metodologia erano e sono tuttora sostenuti da un ragionamento che, per Roversi, ribalta i tradizionali parametri di valutazione della poesia e della sua funzione. La poesia, nel sottrarsi al mercato culturale, diventa ciò per cui vale la pena di pensare il mondo e la realtà. Ma Roversi non si ferma a un puro atto dimostrativo. Se in altri tale acquisizione si risolve attraverso una denuncia della malattia sociale, il cui possibile rimedio si risolve nella prescrizione di dosi massicce di medicamenti sotto forma di stile o rifiuto di questo, in Roversi lo stile è dato da ciò che socialmente perseguita e schiaccia la comunità reale delle persone. La forma è già lì, nelle cose e nelle vicende. Tutto sta nel cercarle, nel saperle vedere, nel saperle descrivere, nel volerle descrivere. Non per questo però direi la poesia di Roversi civile, non perché questo aspetto sia assente, piuttosto perché mi pare diverso il suo obiettivo. Cerco di spiegarmi. Credo si possa dire per Roversi quello che un critico poco tempo fa ha scritto riferendosi a Walt Whitman, il quale dispiegò la propria voce in un canto sostenuto e solenne, lontano le mille miglia dai singulti e dagli urli di protesta. Il primo istinto di Whitman, dice questo critico, fu sempre quello di affermare, non di negare, di includere, non di escludere, e di trascendere, non di trasgredire, di legare il dettaglio al tutto e di cercare la sintonia con la realtà profonda delle cose, non di dominarla opponendo resistenza al fluire della sua energia. E ancora, per restare alle citazioni, quanto Pound dice in una delle tante affermazioni a proposito della traduzione, poiché credo che tutta la poesia forte, in definitiva, traduca il mondo ricostruendolo in un testo altro. Dice Pound che le buone traduzioni mettono in evidenza il sonno, i punti grigi nella lingua, e, aggiungerei io, la destano agitandola. Ecco, mi pare che Roversi proponga un'etica inclusiva proprio perché dichiara di scrivere non per qualcuno, ma contro qualcuno, e che faccia questo attraverso una poetica che desta e agita la lingua, facendola trascendere in una nuova visione della realtà, con una lettura del mondo che tenti di costruire perlomeno le premesse comunicative per un cambiamento attraverso l'introduzione di un pensiero radicalmente differente del fare e del dire poetico. Un fare e un dire che spiego, sintetizzandolo, come la necessità di modificare un'estetica del testo poetico per valorizzare al massimo un'etica del fare poetico. Proprio a quest'ultimo aspetto, ci dice Roversi, bisogna cominciare a guardare per comprendere quale necessaria acutezza deve riconquistare la poesia nell'interpretare il mondo. Uno degli aspetti importanti di questa acutezza da riconquistare in poesia è la relazione tra fare artistico e luogo dove quello si esplica. Ciò che l'attuale comunicazione dominante ha spazzato via e che secondo la poesia di Roversi non solo è materia possibile, ma è necessaria. Per lui l'assoluta autonomia del testo non è di alcun interesse, l'irresponsabilità del poeta non entra per lui in considerazione. La deresponsabilizzazione dell'artista, ma genericamente dell'individuo sociale, nasce anche dalla volontà di negare la zona d'ombra che tuttora nasconde il mondo alla poesia. Questa può assumere la forma di un io frantumato, che cerca di ricomporsi attraverso il linguaggio, oppure che tenta di frantumare il proprio linguaggio per denunciarne la pochezza o la miseria comunicativa. Può essere questo e altro, ma l'ombra sulla realtà e sul tempo di quella realtà non si attenua. Un tempo che diviene immemore, che cancella o tenta di cancellare con larghe pennellate di nuovissimi linguaggi e non di una nuova lingua della comunicazione, una memoria che avrebbe bisogno di trovare ancora le parole per essere detta. E questo in nome di una modernità da saldi al supermercato. Viene in mente quanto Roversi scriveva parecchi anni fa nella nota al suo Dopo Campoformio, a proposito appunto dei nuovissimi, sottolineando come il loro linguaggio rischiasse di assomigliare a un neofuturismo che s'affaccia a un plurilinguismo da crociera turistica. Un mondo e un linguaggio che ritroviamo oggi nel nostro vivere, ma ciò che allora era detto e letto come versivo ora è diventato sostanzialmente la sigla della nostra contemporaneità. E ciò che quei linguaggi nuovissimi non sanno più cogliere della nostra contemporaneità è il fatto che quest'ultima permette sì di costruire spazi e forme anche autonome, nell'ambito del consumo mercificato, ma lo fa divorando ogni discorso che tenti la conquista di una comprensione, di una coscienza in opposizione, o almeno non in totale dedizione, alla mercificazione collettiva e all'individualismo esasperato. Direi allora questo. Roversi ha coltivato questa consapevolezza, che è la scelta di riconsiderare in rapporto costante con il mondo e le sue implicazioni, il linguaggio della poesia quale strumento di emozione politica, usando questo aggettivo nel senso più lato. L'emozione politica, in questo senso, è ciò che appresta a implicarsi attraverso il proprio fare, con anima e corpo, nel mondo reale. E per Roversi, come per i poeti forti, è in poesia che si esprime la percezione di uno stravolgimento dell'attuale comunicazione. Cosicché realismo e civismo, per Roversi, credo risiedano nell'attenta valutazione che la sua poesia compie sulla realtà e le persone che la compongono. Una poesia che tratteggia, come si può leggere nell'Italia sepolta sotto la neve, non tanto una denuncia, ma piuttosto l'analisi di un sentimento e che esprime un'altra idea di bellezza, la quale non risiede solo in scampoli di perfezione stilistica, di sapienza contenutistica, di fluidità del testo. Vorrei infine dire qualcosa, anche se brevemente, di un'esperienza per me molto importante, anche per avervi partecipato. Mi riferisco a Di Spazi. A Bologna, anche sull'onda di un evento tragicamente importante, l'attentato dell'agosto 1980 alla stazione, ricordato un anno dopo con una serie di manifestazioni, la poesia aveva riscoperto la sua dimensione pubblica, caratterizzata da un atto di adesione politica agli eventi del mondo. Attorno a quell'esperienza e a quella riscoperta nacque, per volontà dello stesso Roversi, la cooperativa culturale Di Spazi, come segno non effimero di un impegno verso l'intensificazione della comunicazione tra le persone per mezzo della scrittura poetica. Per Roversi era necessario, come già aveva teorizzato, costruire un piccolo gruppo che specializzasse i propri strumenti all'interno della nuova comunicazione, la quale si stava imponendo con forza nel paese, per affrontarla e non farsene inconsapevoli complici, per capirla e non esserne schiacciati, cercando di modificarla. Dopo ci si sarebbe lasciati, si sperava senza perdersi di vista, e per alcuni questo è ancora vero.
I movimenti della poesia, a cura di Maria Gervasio, Salvatore Iemma, Anna Sbarrai. Musiche dei Mogui, Philip Glass e Lucio Dalla.
Sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato. Avrà lo scarico calibrato.